Oggi, dopo una breve pausa dovuta, come sappiamo, a vari motivi, torneremo nel libro di Atti e parleremo della prima persecuzione della Chiesa. Finora abbiamo visto tante conquiste da parte di questa prima Chiesa nel suo periodo iniziale, se ci ricordiamo. Abbiamo studiato al capitolo 2, dove c'è l'arrivo dello Spirito Santo, tutti parlano in lingue. E si vedono queste potenti manifestazioni. Gli israeliti restarono meravigliati di sentir parlare questi Galilei, questi uomini, nella loro lingua. E Pietro poté predicare il suo primo sermone. C'è questa esplosione del Vangelo perché in quell'occasione si convertono circa 3.000 persone. Ed è un continuo successo per la Chiesa perché non solo queste persone si convertono, ma al capitolo 2, alla fine, ci dice che queste persone avevano un'unica mente e un unico cuore per il Signore, quindi è un successo continuo. Al capitolo 3 c'è ancora questo progresso del Vangelo, si ripete quasi la scena del capitolo 2, c'è il miracolo dello zoppo, tutti sono colpiti e Pietro, anche in questa volta, poté predicare il suo secondo sermone e mostrare la gravità agli israeliti della loro colpevolezza di fronte a Dio. E tutto questo non è piaciuto al nemico. Satana non è contento di quello che sta succedendo. Satana, noi non lo vediamo scritto esplicitamente, ma c'era anche dietro la crocifissione di Gesù. Sì, è vero che i giudei sono colpevoli di aver ucciso il Messia, è vero che Gesù doveva morire perché faceva parte del piano di Dio, ma chi ha incitato gli ebrei a uccidere il Messia è stato proprio lui, Satana. Pensate, quando iniziò la passione di Gesù, durante il suo arresto, Gesù stesso disse queste parole in Luca 22:53: «Mentre ero con voi, ogni giorno, nel Tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è la vostra ora, questa è la potenza delle tenebre». Dal capitolo 4 di Atti in poi, la persecuzione si sposta sopra la Chiesa. Abbiamo visto quella su Gesù, adesso inizia verso la Chiesa. E c'è una persecuzione sia esterna, al capitolo 4 c'è quella dei capi dei giudei, e poi subito dopo, al capitolo 5, c'è un attacco interno alla Chiesa, se vi ricordate, Anania e Safira. E poi andando avanti ci saranno i primi martiri, Stefano, ci sarà anche Giacomo che sarà decapitato. Luca è molto attento adesso, ricordiamoci lo scopo del libro, a mostrare a Teofilo. Teofilo doveva togliergli ogni dubbio, la fede di Teofilo aveva anche qualche dubbio in merito alla persecuzione, e Luca sta dimostrando a Teofilo che la persecuzione fa parte di ciò che la Chiesa, con cui la Chiesa deve fare i conti realmente. La Chiesa non è esente dalla persecuzione, anzi la Chiesa è in mezzo alla battaglia sempre, c'è un nemico invisibile che gira intorno anche in questo momento per attaccare la Chiesa. Abbiamo detto che Atti è un libro che ci spinge a evangelizzare, e lo è perché ci sono tanti sermoni, ci sono tante predicazioni della parola di Dio e tanti che si convertono, ma Atti è anche un libro che ci mette in guardia, che ci mette in guardia, perché parallelamente all'evangelizzazione c'è la persecuzione. In Atti possiamo comprendere in che modo deve essere portato il vero Vangelo, non annacquato, quindi un Vangelo autentico in cui viene mostrato il peccato delle persone, non credi in Gesù, fai la preghiera, vai in cielo e tutto è a posto, avrai la migliore vita, avrai il miglior matrimonio. Invece è proprio il contrario. Ricevi Gesù e tu sarai perseguitato. Ricevi Gesù e la tua vita sarà molto diversa da quella di prima. Quanti di noi, quando ci siamo convertiti, abbiamo pensato che accettare Gesù vuol dire mettersi nelle condizioni di essere perseguitati. La persecuzione può avvenire sia nei confronti dei singoli membri che nei confronti di tutta la Chiesa. Come dice Paolo in 2 Timoteo 3:12, più sei fedele al Signore, più sarai perseguitato. Dice esattamente: del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. L'obiettivo di Satana è perseguitare chi vuole seguire Cristo. Ascoltiamo bene, chi vuole piacere a Cristo. Satana può incitare le persone intorno a noi a trattarci male, a farci opposizione, oppure, come avvenne in Atti, a fare del male fisico ai credenti. E le strategie di Satana, cari fratelli, sono quelle più assurde, che neanche possiamo immaginare. L'obiettivo non siamo noi come singolo credente, noi siamo un puntino, ma tanti puntini attaccano la Chiesa. Quindi lui vuole attaccare la Chiesa del Signore, ma è una missione destinata a fallire, perché come dice Gesù in Matteo, anch'io ti dico, tu sei Pietro, dice a Pietro al capitolo 16, 18, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e ascoltiamo bene, lo conosciamo questo passo, le porte dell'Hades, le porte dell'inferno, le porte della malvagità, le porte di Satana non la potranno vincere. Atti ci dimostra quanto sono vere queste parole. Infatti, come vedremo, più la persecuzione si scaglia sulla Chiesa e più la Chiesa crescerà. Più la Chiesa crescerà. Tutti gli attacchi non riusciranno a fermare la propagazione del Vangelo, né in quel periodo e neanche oggi, perché la Chiesa esiste ancora. Abbiamo ascoltato in Apocalisse. Da tutte le nazioni c'è una moltitudine di persone. Oggi ancora Dio sta salvando, ancora la Chiesa è in piedi. In ogni parte del mondo c'è qualcuno che ancora oggi si converte. Ora qualcuno può pensare che una Chiesa perseguitata è una Chiesa che non sta godendo del favore di Dio. Giusto? Ma la realtà è che quando una Chiesa è minata o è perseguitata, non è che non sta godendo del favore di Dio, ma è una chiesa che fa molta paura a Satana. È una chiesa che fa molta paura al nemico. E paradossalmente una chiesa non perseguitata è una chiesa che non sta svolgendo la propria missione. È una chiesa che non sta svolgendo la propria missione. Infatti nel corso della storia, come tutti sappiamo, la chiesa di Gesù Cristo, quella più fedele, ha dovuto affrontare tantissime persecuzioni dove tanti sono morti, tanti sono morti. E durante le persecuzioni romane, nei primi 3 secoli, ad esempio, i cristiani furono dati in pasti agli animali, ai leoni, furono crocifissi, furono trasformate in torce umane e furono torturati in tutti i modi crudeli del male che gli uomini potessero mai escogitare. E migliaia di martiri, ci dicono alcune testimonianze, incontrarono la morte, sapete come? Con una serenità, con una calma che innervosirono anche i loro aguzzini. Questa fu la fine, ad esempio, di Stefano e fu la fine di tutti gli apostoli. Tutti gli apostoli accettarono quel martirio che li attendeva con una calma e serenità unica. Addirittura Pietro, ci dice la tradizione, venne crocifisso a testa in giù perché non voleva in nessun modo minare il sacrificio autentico di Cristo per il perdono dei peccati. Ma perché Dio permette una cosa del genere? Questa è una domanda. Perché Dio non interviene, non ha evitato che gli apostoli o tanti altri credenti fedeli fossero uccisi in questo modo? Chiaramente non possiamo capirlo fino in fondo e non voglio scandalizzarvi, ma nella sovranità di Dio la persecuzione non è per distruggere la Chiesa, ma la persecuzione serve semplicemente a purificarla e a rafforzarla. Fa maturare la Chiesa nello stesso modo in cui le prove fanno maturare i singoli credenti, e le prove sono dolorose, molto dolorose. E così è allo stesso modo la persecuzione. La Chiesa, dopo essere vissuta infatti 3 secoli ad attacchi violenti, emerse come una forza dominante nell'impero romano. Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, disse: il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. E nei tempi moderni, però, almeno qui in Occidente, la Chiesa raramente ha affrontato persecuzioni fisiche. Secondo uno scrittore britannico, un certo Lewis, in uno dei suoi libri nella metà del secolo scorso, ha detto che gli attacchi di Satana oggi sono cambiati, sono diventati molto più subdoli. Le strategie di Satana, invece di minacciare il corpo, oggi mirano all'egoismo, mirano al nostro egoismo, alimentano il nostro orgoglio egocentristico, siamo più concentrati su di noi stessi, sentiamo il bisogno di essere accettati, anche riconosciuti dagli altri. Anche le nostre idee personali e teorie vengono prima di quelle di Dio, e i nostri interessi vengono prima di quelli del Signore Gesù, e non come avveniva nel primo secolo. Perciò Satana è in gran parte distrutto, diciamo, il potere o l'efficacia spirituale della Chiesa, senza dover uccidere i singoli credenti. E questa strategia funziona, perché la Chiesa, come detto, è diventata impotente tante volte. Lasciare che i credenti vivano una vita egocentrica e compiacente, indolente e mondana, non fa più paura a lui. Ma come detto Teofilo, ogni credente fedele deve aspettarsi invece la persecuzione. Il Signore Gesù stesso ha avvertito i suoi seguaci di aspettarsela, dicendo in Giovanni 15: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Giovanni 16:2 dice ancora: vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Queste sono le parole di Gesù. Ma poi sono le stesse parole che insegnano gli apostoli. Abbiamo citato seconda Timoteo, la parola di Paolo, che quelli che vogliono essere fedeli al Signore, vivere piamente, saranno perseguitati. Pietro aggiunge, dice: difatti a questo siete stati chiamati. Siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Cristo ha sofferto, ci ha insegnato qual è la via della persecuzione e ci ha lasciato un esempio, e noi perché seguiate le sue orme. Ora, nel testo di oggi, come detto, il capitolo 4 di Atti registra la prima esplosione della persecuzione contro la Chiesa, ma al di là della narrativa, quando ci accostiamo a un libro di narrativa, dobbiamo guardare sempre Dio o le cose che ci sono al di sopra di quello che possiamo notare solo leggendo il brano. E ci sono verità che riguardano la vita di cristiana di ogni generazione. La persecuzione, come vedremo, ha tante implicazioni. E vi do solo un anticipo. Come abbiamo introdotto, Dio, da un lato dobbiamo comprendere che la persecuzione fa parte del suo piano. La persecuzione fa parte del piano di Dio, proprio per la Chiesa. Ma da un'altra parte, attraverso l'esempio di Pietro e Giovanni, possiamo comprendere in che modo il credente deve affrontare la persecuzione, in che modo la Chiesa deve affrontare la persecuzione. Andiamo in Atti 4 e leggiamo i versetti dall'1 al 31. Vi dico già che non li termineremo tutti oggi, ma leggiamo tutto questo contesto. Dice così, Atti 4 dal versetto 1: mentre essi parlavano al popolo, Giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Il giorno seguente i loro capi, con gli anziani e gli scribi, si riunirono a Gerusalemme, con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che facevano parte della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni, domandarono: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra, egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù e, vedendo l'uomo che era stato guarito di presente con loro, non potevano dir niente in contrario. Ma dopo aver ordinato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono gli uni gli altri dicendo: che faremo a questi uomini? Che un evidente segno miracoloso sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non possiamo negarlo. Ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui. E avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto, davanti a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Ed essi, minacciatili di nuovo, li lasciarono andare, non trovando assolutamente come poterli punire a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto. Infatti l'uomo su cui questo segno miracoloso della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udite ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del suo servo Davide, nostro padre: perché si sono agitate le nazioni e i popoli hanno meditato cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la parola, la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Come abbiamo potuto leggere, è un brano molto ricco, ogni volta che arrivo nell'ultima parte mi commuovo di vedere questo posto tremante e Dio che risponde a questa preghiera, che la vedremo la prossima volta. Abbiamo già detto che Luca vuole mostrare a Teofilo che la persecuzione fa parte della chiamata di Dio. Nel pacchetto della salvezza, come ho anticipato, c'è sia la salvezza, ma anche la sofferenza per Cristo. La salvezza per Cristo e la sofferenza per Cristo. E Luca ci mostra in che modo i seguaci più vicini a Gesù, gli apostoli, hanno affrontato la persecuzione. Sono le vite, non dimentichiamo, di uomini che hanno praticato in maniera esemplare tutti gli insegnamenti di Cristo. Sono quindi degli esempi da imitare. E nel testo che abbiamo letto, Luca, non so se ci abbiamo fatto caso, ci mostra tre scene, tre sezioni ben distinte. C'è una scena iniziale dei versetti 1 a 4, c'è proprio la manifestazione della persecuzione, la persecuzione che arriva. Dal versetto 5 al 22 abbiamo una sezione che vede coinvolti principalmente gli apostoli Giovanni e Pietro e i capi giudei. Quello che fanno e dicono ai capi giudei in loro difesa, e concentrandoci più sugli apostoli in questa sezione, possiamo vedere quale fu la reazione degli apostoli a questa persecuzione. La reazione degli apostoli alla persecuzione. E infine dal versetto 22 al 31 vediamo quale fu la reazione dell'intera Chiesa alla notizia della persecuzione. Per cui, ripeto, ci concentriamo a vedere intanto tre sezioni: la manifestazione della persecuzione, la reazione degli apostoli alla persecuzione e la reazione dell'intera Chiesa alla persecuzione. Vediamo intanto queste grandi tre sezioni, perché vedremo, soprattutto nella seconda e terza sezione, quali principi sono validi da applicare per noi. Quindi avremo tanta parte applicativa, dei principi veramente importanti su cui possiamo attaccarci. Vediamo intanto questa prima scena, la manifestazione della persecuzione. Mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti, misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Il versetto 1 parla al plurale e dice: mentre essi parlavano. Capitolo 4 è una continuazione del capitolo 3, e se ci ricordiamo, al capitolo 3 parlava soltanto Pietro, Giovanni non parlava. Brevemente, nel suo secondo sermone, al capitolo 4, dopo, ricordate che cosa ha dimostrato Pietro? Pietro ha dimostrato che loro erano nemici di Dio, colpevoli di fronte a Dio, erano responsabili di aver respinto il Messia, rinnegandolo davanti a Pilato, responsabili di aver fatto liberare un assassino anziché al posto del principe della vita, responsabili di aver causato la morte stessa del Signore. E verso la fine del capitolo 3 Pietro li invitò a ravvedersi e a convertirsi, vi ricordate? E tutta la parte finale ci parla della seconda venuta del Messia, quindi c'è Gesù oggi è in cielo, quindi è morto ma è risorto, e tornerà. E al versetto 15 del capitolo 3 Pietro parla chiaramente della risurrezione di Cristo e dice: e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, di questo noi siamo testimoni. Ora è molto probabile, visto il versetto che parla al plurale, che il sermone di Pietro si sia prolungato molto oltre, perché anche Giovanni parla, quindi magari ci sono state delle domande. E vediamo che quando arrivano questi, li trovano a parlare di resurrezione. Quindi può darsi che questa discussione sia andata oltre. E Luca ci descrive dei particolari molto importanti. Vuole che noi, come lettori, come Teofilo, possiamo vedere questa scena più vivente possibile. Possiamo proprio entrare in questa scena per vedere che cosa sta succedendo in questo Tempio. Dice che giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei. Questi sacerdoti erano, ho scoperto, erano a quei tempi quelli che curavano il sacrificio serale al tempio, erano un gruppo di 24 persone. Poi c'era con loro c'era questo capitano, il capitano del tempio, era l'addetto, diciamo, all'ordine pubblico, era proprio un capo delle forze di polizia. Ovviamente non c'erano la polizia, c'erano i leviti, che erano quelli abilitati a proteggere il tempio. E poi arrivano, e questo capitano, in ordine di potere, lui era solo sotto al sommo sacerdote, quindi aveva potere su tutto. E poi insieme arrivano questi sadducei, che come sappiamo erano una setta, insieme ai farisei, insieme agli esseni, insieme agli zeloti, erano una setta di quel periodo. E anche se erano un piccolo numero, erano meno degli altri, erano quelli più influenti. Erano la forza religiosa e politica che dominava Israele, addirittura i sommi sacerdoti erano tutti sadducei. Nel nostro incontro vi dico anche i particolari perché loro reclamavano questo diritto. I sadducei, come credo tutti sappiamo, erano quelli più aristocratici, erano quelli più ricchi, avevano tante proprietà. E per proteggere la loro posizione si opponevano a qualsiasi persona che in qualche modo potesse opporsi a Roma. La loro preoccupazione era il loro materiale. Ad esempio, in Giovanni 11, proprio ci evidenzia le loro preoccupazioni, al versetto 47-48, dice: allora i capi sacerdoti, quindi i sadducei, insieme a loro ci sono i farisei, riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi, se lo lasciamo fare tutti crederanno in lui. Ascoltiamo bene, e i romani verranno e ci distruggeranno come nazione. Poi ancora dal versetto 49 di Giovanni 11, dice: uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a nostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Quindi è vero che questo faceva parte del piano di Dio, che questo era stato profetico, ma la realtà da un'altra parte era sempre per proteggere i loro interessi. Quindi dice: se muore uno solo, avevano preventivato di far morire Cristo per evitare che Roma potesse attaccarli. Loro cooperavano con Roma e loro erano quelli meno interessati anche alla legge. Non erano come i farisei, così legalisti. Questi erano, diciamo, più libertini, questi stavano lì proprio per interessi propri. I sadducei ancora sappiamo che non credevano nella risurrezione. Loro non credevano nella risurrezione e né nella punizione divina eterna, e negavano l'esistenza degli angeli e rifiutavano qualsiasi idea di predestinazione, di sovranità di Dio, perché loro ritenevano che l'uomo è padrone del proprio destino, quindi erano molto concentrati sul loro status, sulle loro idee. Ora, tornando al versetto 1, mentre gli apostoli parlano, arrivano queste persone, pensate quante persone sono arrivate, e fu un'apparizione improvvisa, perché nella traduzione originale il significato ha a che fare con letteralmente: si scagliarono contro gli apostoli. Si scagliarono contro gli apostoli. Non fu un incontro pacifico. Andando avanti, versetto 2 ci dice che erano indignati. Sapete cosa vuol dire indignato? Indignato significa dominato in un modo profondo, dove si prova tanto sdegno. Ho trovato dei sinonimi, tipo sei schifato, sei risentito, sei offeso, ferito, sei disgustato. Le autorità furono molto probabilmente turbate nei confronti degli apostoli per diverse ragioni. Innanzitutto stavano insegnando alla gente, gli apostoli erano in un ceto sociale molto basso rispetto a loro, quindi solo loro potevano insegnare e questo gli ha dato fastidio. Ma c'era un altro motivo per cui erano irritati, e che questi proclamassero la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ricordiamoci che questi stessi leader, queste stesse persone, sono gli stessi che hanno crocifisso il Signore Gesù. Sono gli stessi che adesso si ritrovano davanti agli apostoli. E quindi se loro avessero lasciato parlare questi apostoli, la loro teologia sarebbe stata smascherata, sarebbero stati chiamati eretici, perché se li lasciavano parlare loro non credevano alla risurrezione e quindi questo contrastava e questo li urtava, perché tante volte anche noi come uomini, anche quando parliamo del Signore, tante volte in realtà noi vogliamo far prevalere quelle che sono le nostre idee prima del Signore. Questi veramente potevano perdere tutto il loro potere se venivano smascherati. Quindi erano indignati. E poi questa idea di resurrezione generale per loro era come abbiamo letto, era un'idea di ribellione a Roma. Pietro parlava di risurrezione, autore della vita, nuovo Mosè. Sono tutte idee rivoluzionarie. E la loro preoccupazione era: dobbiamo intervenire subito. Questi li stronchiamo sul nascere, così evitiamo tutti i problemi. Il testo ci enfatizza che loro misero le mani addosso agli apostoli in questo momento, quindi arrivano indignati e gli mettono proprio le mani addosso. Da notare che non vengono puniti in questo momento, ma qualche male fisico lo ricevono, perché gli mettono le mani addosso e poi c'è scritto che proprio li prendono e li lanciano, li gettano in prigione. Mettiamoci nei panni di Pietro e Giovanni, che stanno predicando. Arrivano questi all'improvviso, tutte queste persone, gli mettono le mani addosso e li buttano, come si butta la spazzatura, in prigione. Ma notiamo i particolari, dice, li buttano in prigione perché era già sera. Il sermone, come ho anticipato, magari si è prolungato, Pietro e Giovanni hanno continuato a parlare e si è fatto tardi. La legge ebraica non permetteva i processi notturni. Chiaramente con Gesù l'abbiamo ascoltato da Davide, mi sembra che ha predicato Davide sul processo di Gesù. Questo non è stato rispettato perché Gesù fu processato di notte. E tutti questi religiosi curavano l'esteriore, non li hanno ancora puniti, perché non potevi punire una persona senza un processo. Gesù fu punito anche senza questo processo. Ora però, prima di andare avanti, guardiamo il testo, cosa ci fa comprendere. Dice, ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, il numero degli uomini salì a circa 5.000. C'è questo ma, che non è un caso che è lì. Praticamente Dio vuole far conoscere che nonostante la persecuzione, ma nonostante gli attacchi di Satana, ma il Vangelo va avanti. Perché in questa cornice parla solo di attacco sugli apostoli, emerge questo particolare. Nonostante 5.000 persone credono, 5.000 in totale, quindi nonostante questa avversità, Luca sta dicendo, il Vangelo progredisce, perché altri hanno ascoltato, credono nel Signore Gesù. Questo è molto significativo. Teofilo e la Chiesa devono sapere che il Vangelo va avanti, perché è Dio che lo manda avanti, nonostante tutti gli attacchi che anche noi possiamo ricevere. E nel corso dei secoli, ogni persecuzione ha portato al progresso del Vangelo. Pensate più avanti, questi saranno dispersi e quanti altri si convertiranno. Addirittura Luca non riesce neanche più a contarli. Questo è l'ultimo momento in cui Luca ci dice i numeri di quelli che si convertono. Pietro e Giovanni vennero arrestati perché avevano proclamato la resurrezione di Cristo e il Vangelo, e questo è qualcosa che riguarda ogni credente. Anche se nessuno di noi è stato arrestato, credo, per il Vangelo, almeno io non sono mai stato in galera, credo che ognuno di noi in qualche modo, tranne casi rari, ha sperimentato la persecuzione. Avete mai sperimentato la persecuzione? Satana può usare sia le persone fuori della Chiesa che anche quelli all'interno della Chiesa. Abbiamo studiato in Prima Corinzi da poco le divisioni che c'erano nella chiesa di Corinto. C'erano quelli che io sono d'Apollo, io sono di Paolo, e in questo caso è una divisione dall'interno. Ma Satana può perseguitarci in tanti modi, può minare la nostra fede in tante maniere. Pensate a Giobbe, quanto male gli abbia fatto, quanto male abbia fatto a Giobbe. Le persecuzioni dall'esterno possono avere delle sfaccettature proprio che non possiamo neanche immaginare. Alcuni possono essere addirittura perseguitati dal coniuge o dai figli o dai familiari non credenti. Satana, ci dice la scrittura, non lo dimentichiamo, che è il padre dei non credenti. Altri credenti magari diventano bersagli di bullismo sul posto di lavoro, battute alle spalle, molti addirittura ricevono diffamazioni non vere. A volte Satana può attaccare le persone a noi cari per distruggerci, per indebolirci. A volte può minare la nostra reputazione per non essere più credibili. Personalmente credo che questa Chiesa faccia molta paura a Satana, perché questa Chiesa vuole diffondere la verità a tutti i costi e gli abbiamo dichiarato guerra. Gli abbiamo dichiarato guerra. La persecuzione può arrivare, per fare altri esempi, magari ti trovi in mezzo a una discussione che neanche capisci come mai ti trovi lì in mezzo. Ci può essere il vicino che ti fa dei dispetti a casa, ci può essere qualcuno che ti rompe la macchina, che scappi, qualcun altro ti fa perdere la pazienza, mettiamoci quello che vogliamo. Chiaramente stiamo parlando di essere perseguitati per il Vangelo, non perché siamo noi che andiamo a farci dei nemici fuori, a comportarci come facevamo prima. E stiamo parlando di persecuzioni vere, non di manie di persecuzione, perché tanti credenti che hanno una vita, diciamo, poco spirituale, quando le cose vanno storte, dicono: è Satana che mi sta attaccando, è Satana, ce l'ha con me. Ma in che modo ce l'ha con te se tu non fai niente per il Signore? Non sei un suo nemico. Queste sono manie di persecuzione, sono false, sono le stesse manie che c'è il mondo di fuori. Sul lato opposto ci sono altri credenti che sminuiscono gli attacchi di Satana e dicono: che c'entra Satana con quello che mi ha toccato la macchina? Che c'entra Satana nella discussione con il vicino? Che c'entra Satana in mezzo ai miei parenti? Che c'entra Satana, puntini puntini, vendiamo quello che vogliamo? Efesini 6 ci dice che il nostro combattimento è sempre contro i principati malvagi che sono nei luoghi celesti. Allora la realtà su cui dobbiamo riflettere è che la persecuzione esiste, fa parte del piano di Dio e serve anche a far avanzare il Vangelo. Per cui dobbiamo essere ben preparati a come affrontare la persecuzione. Questo ci porta proprio, adesso entriamo nei termini applicativi, finora abbiamo quasi introdotto quello che ci serve più di tutto. E vediamo la reazione degli apostoli alla persecuzione. Come detto, Pietro e Giovanni sono un esempio di come loro hanno affrontato la persecuzione. Avrei voluto dare il titolo esatto a questo sermone: un modello di come affrontare la persecuzione. Questo sarebbe stato il titolo giusto. È un modello che ogni singolo membro deve memorizzare. Voi non avete idea di quanto importante sia stato per me in questi giorni aver studiato questo passo. Io dovevo predicarlo 3 settimane fa, 3 domeniche fa. Quanto mi sono aggrappato a questo testo, non è che ho vinto tutte le prime, dicevo a Patrizia, non è che sei vittorioso, è che quando ti arrivano quegli sgambetti di lato che non li aspetti e vai a finire col muso per terra, vai nella parola e prendi forza. E mi ha aiutato tanto questi principi che vedremo assieme. E quindi sono principi che possiamo applicare, ma possiamo applicarli questi principi anche nelle prove, non solo nella persecuzione, perché sono validi anche nelle prove che affrontiamo. Questo modello che hanno fatto gli apostoli, ho estrapolato 5 principi che riguardano la persecuzione, come dobbiamo affrontare la persecuzione, ogni credente come deve affrontarla. Sono 5 principi validi per ogni membro e poi nell'ultima sezione vedremo tre principi che riguardano l'intera Chiesa e li vedremo uno a uno. Oggi vedremo solo due dei principi che riguardano ogni credente e sono principi che anche se non vedremo in maniera approfondita tanti passi biblici, perché dovremmo prendere tutta la Bibbia, sono confermati dalla Scrittura. Il primo principio per affrontare la persecuzione o anche la prova è sottomettiti alla sovranità di Dio. Ripeto, sottomettiti alla sovranità di Dio quando sei perseguitato. Versetto 5. Il giorno seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si riunirono a Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che facevano parte della famiglia dei sommi sacerdoti, e fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni domandarono: con quale potere e in nome di chi avete fatto questo? Leggendo questi versetti, considerando quelli che abbiamo visto prima e guardando anche quelli successivi, cosa possiamo osservare? Cosa ci mostra il passo? Che Pietro e Giovanni iniziano a vendicarsi, iniziano a offendere queste persone, iniziano a reagire allo stesso modo, vero? No, Pietro e Giovanni non opposero nessuna resistenza nel loro arresto, né resistettero quando furono processati davanti al Sinedrio. Pietro e Giovanni si sottomisero silenziosamente al Sinedrio, sapendo che Dio controllava le loro circostanze. Non c'è nessuna loro reazione negativa che ci riporta questo testo. Cosa invece avremmo fatto noi? Mi sono chiesto, mi sono investigato. Avremmo assecondato i piani di Dio. In che modo abbiamo affrontato in passato le persecuzioni quando sono arrivate? Come abbiamo reagito con i nostri colleghi quando ci hanno minato, quando ci hanno fatto dispetti? I nostri vicini, i nostri parenti, mettiamoci quelli che vogliamo, quelle persone che Dio nella sua sovranità ci ha messo sul nostro cammino, perché Dio è sovrano e non è un caso che alcune persone passino vicino a noi, altre no. Tutte le persone che sono vicino a noi, l'ha citato anche prima Davide, che sono un passero non cade senza il volere di Dio, la persona vicino a me Dio l'ha messa lui vicino a me. E quindi cosa facciamo con chi ci attacca? Ne facciamo una questione personale? Usiamo la stessa moneta? Iniziamo, che ne so, dei dispettucci, piccole vendette? Mi è mai successo? Iniziamo magari a detestare queste persone, anche a odiarle in alcuni casi. Forse non stiamo evangelizzando direttamente il nostro vicino, il mio collega, o altre persone, i parenti, ma che ne sai se qualcuno un giorno gli porterà il Vangelo a loro? Magari potrebbe addirittura venire qui in chiesa proprio una domenica a curiosare e ti trova qui e dice: io dovrei ascoltare queste cose. Ma vedi chi ci sta qui, vedi chi ci sta qui, vedi chi è che sta in questa chiesa. Forse non vorrà ascoltare il Vangelo per causa tua. E so che è difficile, lo è anche per me, ma i nostri nemici non sono le persone con cui abbiamo a che fare. Quelli sono soltanto degli strumenti, degli agenti ignari. I nostri nemici sono sempre quelli che stanno nei luoghi celesti. Il Vangelo, questo è un principio che dobbiamo tenere a mente. Io faccio fatica, cari fratelli, faccio tanta fatica perché dove sono andato è un caos, è un far west. E veramente dici, ma eppure il Vangelo deve essere portato alle persone che sono sotto la guida delle forze malvagie, non alle persone che sono già salvate. Perciò per forza di cose io troverò sempre qualcuno che, non ragionando nel modo biblico, mi calpesterà i piedi, mi respingerà e farà di tutto affinché io non presenti il Vangelo. Ma la mia reazione deve essere diversa. La mia reazione deve essere diversa quando sono attaccato. Romani 12, lo conosciamo bene, dice dal versetto 17: non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. La persecuzione dietro a Pietro e Giovanni, in questo passo, un'opportunità di predicare il Vangelo a Sinedrio, un'opportunità che non avrebbero mai avuto altrimenti. Anche quei capri del Sinedrio che avevano crocifisso Gesù, anche a loro poteva essere portato il Vangelo. Pensate che nemici erano questi. E anche, non lo vedremo oggi, ma questi lo rifiuteranno ancora. Ma il Vangelo verrà predicato, e gli apostoli avevano solo questo obiettivo: predicare il Vangelo. Andando avanti, vediamo che inizia il vero processo e compaiono altre figure rispetto a quelle di prima. Andando per ordine, ci sono questi capi. In realtà i capi sono i capi sacerdoti e rappresentavano sempre i 24 ordini sacerdotali. Poi c'erano gli anziani. Gli anziani erano i capi famiglia e i capi tribù. Poi c'erano gli scribi, erano quelli esperti, quelli che conoscevano la legge. E tutti formavano il Sinedrio. Come dice Luca, la mattina questi si riuniscono a Gerusalemme, e questo Sinedrio era l'organo dirigente, era la corte suprema. Il Sinedrio aveva in totale 61 membri. Pietro e Giovanni stavano in mezzo, e i 61 comprendevano anche il sommo sacerdote. Anna, poi approfondendo i particolari, non era l'attuale sommo sacerdote, perché i romani l'avevano deposto, l'avevano destituito, e al suo posto ci fu Caiafa, mi sembra. Anna viene citato come sommo sacerdote ancora, perché era come un presidente degli Stati Uniti, anche se non è più presidente, è un presidente italiano, ancora c'è quel titolo, presidente. E sebbene non servisse ufficialmente, lui era quello che dirigeva e aveva più potere di tutti. Cinque dei suoi figli erano sommi sacerdoti, sono stati, e il suo genero Caiafa era sommo sacerdote. Poi ci sono altri che non si sa nulla di preciso. Gli apostoli quindi erano in mezzo, e inizia così questo interrogatorio. E secondo alcune fonti, la legge mosaica prevedeva che quando uno faceva un miracolo, se quel miracolo lo usava per insegnare, doveva essere esaminato. Per cui loro in questo momento sono a processo perché c'era stato un miracolo evidente, doveva essere esaminato, e se l'insegnamento era fatto per allontanare gli uomini da Dio, questi venivano uccisi. Se invece l'insegnamento era valido, il guaritore doveva accettarlo come un messaggio proprio da parte di Dio. Per cui il processo inizia per questo motivo: questi vogliono sapere con quale potere, in quale nome hanno fatto questo miracolo. E questo è importante: il nome rappresentava l'autorità. La domanda implicava come se Pietro e Giovanni fossero ribelli, perché questa autorità di insegnare non era stata concessa dal Sinedrio. Dice: con quale autorità? Come ti permetti tu a insegnare? Con quale nome lo fai? Ma questa domanda fornì l'assist, possiamo dire, l'assist a Pietro per iniziare a predicare. Questo faceva parte della sovranità di Dio. La sovranità di Dio è veramente una dottrina cardine che deve essere studiata da ogni credente, dobbiamo vivere in funzione ad essa. Ed è una dottrina che ci dà pace. Questi giorni ho avuto il privilegio di predicare il Vangelo, condivideremo anche nei prossimi giorni, a tante persone. C'è stato veramente un bel momento, però poi segnali di salvezza. Arrivava subito il nemico, paf, e dentro ero turbato e dicevo: ma... E poi mi ricordavo, sovranità di Dio, lo abbiamo studiato anche con Davide. in Prima Corinzi che anche nella salvezza Dio è colui che chiama a salvezza. Quando Dio parla, quella parola per chi dovrà credere sarà accettata. Quindi io ho avuto pace perché non dipende da me se questi crederanno o no, anche se sono persone a me nella vita molto care, eppure non dipende da me, dipende da Dio, io devo accettare. E questo mi ha dato pace, fratelli, tanta pace. Davide in Prima Cronache, non Davide nostro, ma Davide il re Davide, in Prima Cronache 29, un testo che ho aperto il culto qualche domenica fa, dice: a te Signore il regno, a te che ti innalzi come sovrano di sopra di tutte le cose, da te provengono la ricchezza e la gloria, tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza e sta in tuo potere di far grande e rendere forte ogni cosa. Dice che Dio è sovrano sopra ogni cosa. Che significa sopra tutte le cose? Significa che gli uomini agiscono, ognuno di noi, pensando di avere il proprio destino in mano, pensando che siamo noi a guidare le nostre vite. Satana, al di sopra di noi, al di sopra dei non credenti soprattutto, è quello che fa opposizione e governa un po' tutti gli uomini. Al credente può portarlo ancora a riflettere come faceva prima, ma al di sopra di Satana, al di sopra di tutte le cose, c'è Dio. Quindi quello che succede è tutto Dio che l'ha già predestinato, l'ha già predeterminato. Non c'è nulla che accade senza il volere di Dio. Dio è sovrano, dice, sopra ogni cosa. Romani 8:28, che citiamo spesso, dice: ora sappiamo che tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Prima abbiamo visto sopra ogni cosa, qui c'è scritto tutte le cose, tutte le cose, tutte le circostanze della vita, tutto quello che vediamo, tutto quello che non vediamo. Ripeto, tutte le persone che Dio ci mette sul nostro cammino cooperano il bene di quelli che amano Dio. I chiamati. La sovranità di Dio è qualcosa che dobbiamo mettere al centro delle nostre vite, non solo nella persecuzione, ma in ogni ambito della nostra vita. Dio è sempre nel perfetto controllo di quello che sta accadendo. E io qui sono andato in lotta perché io non sono nel controllo di quello che sta accadendo, non posso averlo io il controllo. E se non mi fido della sovranità di Dio, io andrò in disperazione. Per cui è un atto anche noi che dobbiamo impegnarci con tutte le forze, quando siamo nelle prove, quando siamo attaccati, di proprio attaccarci a questa verità. Forse il tuo capo è irascibile e tu ti potresti chiedere: come il mio capo coopera al mio bene? Coopera al mio bene il mio capo, veramente? Secondo i miei ragionamenti sono cose folli da pensare, pazzia. Eppure è quello che ci dice la parola di Dio e la saggezza di Dio. Io non so i piani di Dio. Forse Dio ha un piano, forse vuole che io diventi più paziente, che diventi più sottomesso, o vuole che questa persona veramente vede Cristo attraverso il mio comportamento, che non rispondo alle sue provocazioni. Forse la moglie o il marito che hai accanto non è quello che vorresti. Ma Dio nella sua sovranità per te ha voluto lei o lui. La sovranità di Dio è a 360 gradi, perciò non puoi separartene. Forse vorremmo anche altri figli, magari credenti, ma Dio ti ha dato questi, che sono in lotta con te. Fa parte della sovranità di Dio. Forse nella chiesa che frequenti c'è un fratello antipatico, una sorella, dice: ma proprio qui doveva esserci questo? Nella sovranità di Dio, Dio ha voluto così. Tutto che opera il bene dei credenti. Gli apostoli andarono in prigione per il Signore ed erano contenti di essere perseguitati per il Signore. Come ha detto quello scrittore britannico, oggi Satana usa il nostro egoismo personale e ci ha messo che noi siamo il centro. Noi siamo al centro delle nostre vite. Il centro delle nostre vite è Dio. Dio è il centro di tutte le cose. Se mettiamo noi al centro, non possiamo vedere la sovranità di Dio. Vedremo un Dio ingiusto. Ma quello che fa Dio, chi sono io per dire: Dio, perché hai fatto questo? Dio è buono, ci ce lo dice tutta la scrittura, anche in quelle situazioni in cui ci sono morte violente, in cui non capiamo, non possiamo capire. Quanti di noi veramente si farebbero perseguitare per il Vangelo? Quanti di noi andrebbero in prigione per il Vangelo? Sono investigato. Se dovessi andare in prigione, proclamerei Cristo. Ma forse no, forse non è il momento. Ma no, sai, questi proclamarono il Vangelo, nonostante tutto quello che poteva capitare. Se mettiamo Dio al centro, le nostre vite possono essere vite trasformate. Possiamo affrontare la vita in maniera diversa. E questa è teoria, fratelli, ragazzi. Ormai siamo ragazzi da un pezzo. Questa è teoria, ma quando lo sperimenti nella pratica, e allora la parola di Dio può servire per farci crescere. Gli apostoli, come dice il versetto 29, non pregarono per non essere perseguitati, ma vedete cosa dice: concede ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. Non c'è nessuna preghiera: Signore, toglimi questa prova. La persecuzione, cari fratelli, è molto dolorosa. Questa settimana ho combattuto, mia moglie è testimone, tante volte mi sono dovuto aggrappare a lei, abbiamo pregato assieme proprio per ancorarci in Dio. Gianluca, quando studiavamo con Davide e Lucian, ci diceva che tutte le prove o le persecuzioni dobbiamo vederle non come un ostacolo nelle nostre vite, ma è tutta un'opportunità, ha tutto un senso. Quindi se noi vediamo che fanno parte del piano di Dio, le dobbiamo accettare, cari fratelli. Dio non sbaglia, niente è sfuggito al suo controllo. Questo è il primo principio che dobbiamo ricordarci quando siamo nelle prove, nella persecuzione: sottomettiti alla sovranità di Dio e non ti ribellare ad essa. Il secondo principio è: fatti guidare dallo Spirito Santo. Lo vedremo in maniera più veloce. Dice allora Pietro, pieno dello Spirito Santo. Luca adesso registra un prerequisito essenziale che aveva Pietro. Prerequisito significa qualcosa che è richiesto preliminarmente. Pietro affrontò trionfalmente la persecuzione, dice Luca, perché era pieno di Spirito Santo. Aveva una mente e un cuore pieno delle cose del Signore. Questo lo portò a essere più vicino al Signore. Il Signore Gesù aveva detto: quando vi porteranno nelle sinagoghe, non state a pensare quello che dovete dire, io vi dirò quello che dovrete dire. Lui aveva questo in mente. Tutto il ministero e la testimonianza cristiana dipendono dal riempimento dello Spirito Santo. E la forma passiva del verbo ci dice che Pietro era sottomesso, gli aveva dato il pieno controllo allo Spirito. Non si sentiva riempito di spirito, non era una cosa emozionale, non era una cosa enfatica, non era un'estasi, ma lui aveva in mente le cose dello spirito. La pienezza dello spirito avviene quando il credente cammina in ubbidienza alla parola di Dio e allo spirito. La sottomissione allo spirito è la chiave per gestire con successo la persecuzione. Come dobbiamo pensare? Dio è sovrano. Secondo principio, mi devo sottomettere allo Spirito. E sottomettermi allo Spirito non è una cosa emozionale, lo ripeto. Efesini 5,18 dice: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di Spirito. E poi spiega come si fa a essere ricolmi di Spirito. Dice: ripieni delle cose del Signore, salmi, inni, ripieni delle cose di Dio. Colossesi 3,16 dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi e esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Salmi, inni e cantici spirituali. Galati ci dice che dobbiamo camminare seguendo lo Spirito. Anche in Prima Corinzi con Davide stiamo studiando di avere una mente rinnovata, di non camminare più come prima. Ma il credente deve avere una mente spirituale, non carnale, anche per affrontare la persecuzione. Una mente che si fida e crede a quello che la parola di Dio dice, non a quello che diciamo noi o gli uomini. Una mente ripiena un ambiente ripieno di spirito e non che lotta contro lo spirito, una mente che somiglia sempre più a Cristo. Proprio la mancanza di pienezza dello spirito è la ragione per cui oggi la Chiesa è molto debole. È molto debole. Cari fratelli, io sono in mezzo alla battaglia come voi, sono tutte cose difficili, ma questo ci dice la parola di Dio. Una Chiesa invece è piena di spirito, intransigente, e si sentirà sempre più a disagio nel mondo e costituirà senza volerlo un rimprovero nel mondo. Quando tu ti comporti bene e tutto il mondo va in una direzione opposta, noteranno che c'ha quella persona. Sarà una Chiesa potente e vittoriosa. Pietro e Giovanni affrontarono il mondo a testa alta con audacia e eloquenza, e questi fecero meravigliare i loro avversari. Erano vittoriosi perché erano pieni di spirito. Per oggi ci fermiamo qui. Oggi abbiamo visto che la persecuzione è una realtà che riguarda la vita di ogni credente. Il Signore vuole che non solo Teofilo, ma ognuno di noi possa capire che siamo in mezzo a questa battaglia. Fa parte della chiamata di Dio. E il Signore vuole incoraggiarci guardando proprio l'esempio di questi uomini che sono stati più vicini a Lui. Per cui possiamo uscire di qui riflettendo questi giorni su questi due principi che ci aiutano a camminare in tutto quello che facciamo. Sottomettiamoci alla sovranità di Dio e facciamoci guidare dallo Spirito Santo. E sono due principi che potete pensare quale domanda volete nel nostro incontro settimanale, perché qui c'è tanto da parlare. Ma abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di incoraggiarci gli uni e gli altri, abbiamo bisogno di essere uniti in tutto quello che affrontiamo. Ci fermiamo qui, che il Signore benedica proprio questa parola e che ci aiuti a metterla in pratica. Preghiamo. Signore, oggi ci hai fatto vedere un passo molto profondo che lo abbiamo analizzato, Signore, forse è troppo leggero, ma abbiamo bisogno di che tu ci rinnovi la mente, che abbiamo una mente che vede nella profondità, che mangi dei cibi solidi nella tua parola, che cresca. Ci troviamo in mezzo a delle battaglie molto potenti, molto più grandi di noi, e come ci dice Efesini, abbiamo bisogno di rivestirci della tua potenza, Signore, di essere fortificati, di restare attaccati alla tua parola, perché nell'armatura del cristiano compaiono tutti gli elementi che sono quando noi ci facciamo guidare dallo Spirito tuo, Signore. Ti chiediamo una benedizione per questa Chiesa, anche per chi oggi non è potuto esserci, e ti preghiamo per tutte le situazioni difficili che stiamo affrontando, che possiamo con umiltà, Signore, con coraggio, ma con timore tuo, Signore, affrontarle confidando soltanto in te. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.